Dammi un la.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Le note sono quelle dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Perugia, diretta da Giuliano Silveri, Ottorino Respighi, la Sinfonia per organo e orchestra. E il mondo dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica hanno lanciato nei giorni scorsi un appello attraverso l'Unione Artisti UNAMS al mondo della politica nazionale e internazionale, all'Europa, affinché queste istituzioni di alta cultura, come sono definite dalla Costituzione, non vengano dismesse come superflue e inutilmente onerose, bensì considerate una preziosa risorsa economica e una peculiare ricchezza del Paese. Buon pomeriggio da Arianna Voto. In effetti il governo italiano, i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, dal 99, epoca della riforma di queste istituzioni, è stato finora latitante negli adempimenti anche previsti dal Trattato di Lisbona, non riconoscendo i titoli che queste istituzioni di alta cultura rilasciano come equiparati a quelli universitari, così come la legge di riforma vuole. E con noi oggi pomeriggio abbiamo in studio proprio la professoressa Dora Liguori. Buon pomeriggio.
Buonasera.
Cantante lirica prestata poi alla causa dei conservatori di musica e delle accademie, perché ormai da 30 anni dirige il sindacato dell'Unione Artisti UNAMS, che rappresenta la maggioranza dei docenti di conservatori e accademie, è vero?
Ma direi che più che prestata sono stata distrutta dalla causa in questa situazione, perché si pensava che fosse una cosa rapida, anche perché era una cosa logica, una legge di riforma, perché il tempo passa e il mondo dei conservatori si doveva adeguare al Novecento e certe leggi noi sono obsolete perché riguardano l'Ottocento, le ultime leggi sono del 930, abbiamo avuto ben poco poi dopo. Quindi questa riforma era attesa e finalmente il Parlamento, perché non ci possiamo lamentare del Parlamento, all'unanimità ha dato un'ottima legge di riforma. Poteva essere migliore, indubbiamente. Tutto si può migliorare, ma certamente quello che è avvenuto dopo non si può dire che è stato un miglioramento, perché la legge prevedeva una serie di regolamenti attuativi. Tutte le leggi di riforma demandano poi a decreti ministeriali l'attuazione e a regolamenti. Purtroppo questi regolamenti sono spesso usciti con delle illegittimità manifeste, e tant'è vero che sono intervenuti sempre i vari TAR e tribunali a sottolineare queste illogicità e queste illegittimità.
Noi in collegamento telefonico abbiamo anche il maestro Claudio Scimone, celeberrimo direttore dei Solisti Veneti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e sono felice di poter essere presente alla Radio Vaticana con un argomento di questa importanza.
Ecco, noi intanto le facciamo tanti auguri, perché i Solisti Veneti hanno appena compiuto i 50 anni di attività.
Grazie.
Ecco, però la intervistiamo anche come direttore del Conservatorio di Padova, nonché come uno degli esponenti più illustri dell'Unione Artisti UNAMS.
Sì, io non sono più direttore del Conservatorio di Padova da qualche anno, però ho vissuto in prima persona l'azione per far approvare la legge di riforma dei conservatori, che era una legge splendida, perché prevedeva, come è giusto, un conservatorio superiore con livello di istruzione superiore e tutta una serie di scuole preparatorie dell'ordine secondario perché legge importantissima, perché bisogna anche tenere presente che è proprio nel campo dell'istruzione musicale alla scuola di tutti che l'Italia è l'ultimo paese in Europa, in quanto in tutti gli altri paesi la musica è insegnata in tutti i gradi dell'educazione scolastica, dalle elementari alle secondarie superiori, mentre invece in Italia, come si sa benissimo, non è così. In Italia non si conosce il valore educativo della musica, ma in più la legge stabiliva l'autonomia dei conservatori come istituti dell'istruzione superiore. Invece c'è stata una, dopo l'approvazione della legge che è stata approvata all'unanimità dalle commissioni parlamentari.
Ecco, fu una legge bipartisan, lo ricordiamo.
Sì, la legge appunto unanime. Il Parlamento ha riconosciuto questi principi base, i conservatori come istituti di istruzione superiore, quindi in grado di dare dei diplomi equivalenti alla laurea, cioè praticamente delle lauree, e tutta una serie di scuole preparatorie a indirizzo musicale in cui l'istruzione musicale ha un'importanza prevalente. Questo, purtroppo, questa legge è stata attuata male, solo in parte, perché gli organismi del Ministero in cui i musicisti poi fra l'altro non sono presenti, come sono negli altri paesi in cui l'istruzione musicale a livello amministrativo è amministrata da musicisti, qui invece è amministrata da persone che non hanno a cuore l'interesse della scuola di musica e hanno cercato di distruggere gli effetti di questa legge con regolamenti che in parte contraddicono alla legge stessa e in parte addirittura non sono stati emanati a ben 10 anni di distanza dalla legge. È una situazione molto triste che ha spiegazione solo nella presenza di lobby che contrastano questa applicazione di una legge che è fondamentale per l'Italia, che è il paese della musica e base del suo prestigio internazionale anche in campo diplomatico e commerciale sulla musica.
Ecco, no. Proprio perché lei ha una grande esperienza internazionale, può anche dirci questo, maestro, e una sede internazionale, quella della stampa estera, è stata scelta 2 giorni fa per la conferenza dell'Unione Artisti UNAMS per denunciare il problema in cui, mi sembra di capire anche dalle sue parole, è la burocrazia che prevale anche sulla democrazia del Parlamento parlamentare. E allora ascoltiamo anche in parte l'intervento che in quella sede ha tenuto Michele Mirabella, il celebre conduttore e autore radiotelevisivo, che però era presente nella veste di presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bari.
Dico subito che ancora una volta io mi sento umiliato come italiano. Io mi sento umiliato come italiano tutte le volte in cui sono costretto a discutere di cose che dovrebbero essere più che scontate, di argomenti che dovrebbero far parte della civiltà naturale, di quello che io chiamo la civiltà inerziale di un paese moderno. Dover ancora discutere della rilevanza che ha l'istruzione superiore, segnatamente in un paese come l'Italia, notoriamente giacimento culturale tra i più ingenti del pianeta, forse il più ingente, mi umilia. Ma di che cosa stiamo discutendo? Di qualcosa che dovrebbe essere ovvio. Stiamo discutendo in realtà, perché non sono Bertoldino né Cacasenno, sono Alboino. So benissimo perché ne stiamo discutendo. Per l'ennesima insipienza di strutture parlamentari, governative, amministrative, politiche, culturali, che non fanno il loro dovere. Non un dovere eroico da cuore lanciato oltre l'ostacolo. Il dovere naturale, ancora una volta, il dovere inerziale. La palude qual è? La palude è quella della falsa coscienza, della volontà inoperosa, della lacuna legislativa. C'è la legge, perché conservatori e accademie sono istituzioni universitarie, punto.
Lo dice la Costituzione.
La Costituzione che recepisce il buon senso e la naturalezza delle cose. La prima battaglia da vincere è quella di rendere ormai ovvio, scontato l'equiparazione e finalmente arrivare a un provvedimento chiaro, netto, preciso, che ci emancipi dai tribunali amministrativi. Non perché io abbia antipatia per questa magistratura, però qui ha ragione D'Alema, la più alta magistratura dello Stato non è più neanche la Corte Costituzionale, è il TAR del Lazio, non della, di Sassari, della Sardegna, del Lazio, perché è qui che si legifera. Ribadisco questa necessità che è molto sentita, ed è sentita dai giovani, ed è sentita dagli studiosi, ed è sentita dalle strutture, dalle istituzioni, ed è sentita anche dal piano dei finanziamenti, vogliamo dirlo? Perché anche nel reperimento delle risorse noi non abbiamo che da giovarci di una immediata vittoria in questo senso dove voi vi state impegnando. Ecco perché ho accettato con entusiasmo, ho chiamato i miei giù a Bari, i quali mi pregano di portare il loro saluto e il saluto di tutto il corpo docente dell'Accademia di Bari, e che ci augura e vi augura buon lavoro, esattamente come faccio io alla fine di questo, che più che altro è stato uno sfogo, non è stato un contributo scientifico. Grazie a tutti, grazie di cuore.
Apri la bocca e fa come fo io.
Sì, maestro vero.
Sol mi la fare sol do.
Canto in mia casa.
Dinto se sorfea.
Già rosa incominciato. Il maestro ci sta troppo impegnato.
E stiamo ascoltando una vera e propria lezione di canto. Queste sono le cantatrici villane di Fioravanti, una produzione del Conservatorio di Frosinone. Abbiamo scelto le musiche oggi proprio a dimostrazione dell'eccellenza dei nostri conservatori musicali. E diceva Michele Mirabella che l'esigenza di applicare pienamente la riforma è sentita proprio da loro, dai giovani, dagli studenti, Dora Liguori.
Io desidero premettere che sia gli studenti che i docenti italiani sono fra i migliori del mondo, se non i migliori, e che la nostra vera ricchezza, il nostro petrolio, sono i conservatori e le accademie italiane. Il conservatorio è nato in Italia e quindi è la nostra qualificazione nel mondo. Quello che vorrei assolutamente dire è che una legge che è nata nel 99 all'unanimità si poteva attuare nel giro di meno di un anno. Se non lo si è fatto, qualche motivo c'è stato, cioè chi non la voleva prima non l'ha voluta neanche dopo, e i nostri studenti pagano lo scotto di questo atteggiamento, perché in Europa si troveranno con tante persone che si chiameranno laureate, con contenuti che sono un terzo di quello che si studia in Italia, tant'è vero che vengono anche a studiare in Italia già laureati da fuori, e i nostri studenti, il loro titolo non serve un granché, anzi non serve quasi a nulla, oltre che come sostanza culturale. Ora, questo è mortificante, gli studenti lo sentono molto e lo sentiamo anche noi molto. Facciamo un appello veramente al ministro Gelmini di prendere direttamente, non per sentito dire, di ascoltare anche quanto dice il Parlamento, di prendere nelle sue mani questo problema, perché è il problema più qualificante dell'Italia nel mondo.
E di questo problema si è fatto carico anche il Parlamento nelle commissioni cultura e istruzione di Camera e Senato, e sentiamo proprio il vicepresidente della commissione cultura al Senato, Vincenzo Vita.
Ma è uno dei misteri della Repubblica, non voglio dire che sia il più grande dei misteri, però è un piccolo mistero. Io non ho ancora capito onestamente perché ci ho messo il naso in queste ore, perché essendo vicepresidente della commissione cultura del Senato, mi piacerebbe tanto occuparmi di questo argomento e vorrei farlo, e ringrazio anzi per questa conversazione. In particolare, nell'approvazione del decreto 180 sull'università è passato un emendamento che ho sottoscritto anch'io insieme al senatore Asciutti, che è il capogruppo invece della PDL, del Popolo della Libertà, un emendamento che abbiamo anche modificato d'intesa con le organizzazioni sindacali, e cioè che i decreti ministeriali per la famosa attuazione di quella legge saranno determinati presto in sede del Ministero, e noi vigileremo perché questo avvenga. Credo di aver capito che il problema sia molto semplicemente, se posso asciugarlo all'osso, sbloccare una legge che ministro allora Luigi Berlinguer fu approvata dal Parlamento. Sbloccare i regolamenti attuativi che sottosegretario Nando Dalla Chiesa col ministro allora Mussi furono per più della metà messi in atto, ma mancava un pezzo conclusivo perché poi cadde il governo. Questo nella mia ricostruzione, che credo che sia quella dei fatti. Ora dobbiamo riattivare questo percorso, nella speranza che la ministra Gelmini sia sensibile alla materia.
La ministra, tra l'altro, ha dichiarato più volte che i conservatori di musica sono troppi, che andrebbero in parte chiusi, ma questi istituti di alta cultura che sono riconosciuti per l'istruzione universitaria in realtà trovano nel resto del mondo un'equiparazione, un'equipollenza, quando non anche un'inferiorità di numero rispetto all'estero.
Ma intanto devo dire che la ministra Gelmini, sulla spinta di questa politica forsennata dei tagli, secondo la logica di Tremonti, che è un po' il vero capo, diciamo, di tutte queste cose, continua a parlare di tagli, quindi insomma il governo ci ha abituati tragicamente, pensa a questo decreto sull'università, che è un decreto molto modesto, pieno di ambiguità, ma comunque va letto in controluce con quello che fu il decreto 112 di Tremonti, c'è un taglio di 1,5 miliardi di euro su una già bassissima quota di risorse assegnate all'università, pensate voi. Ora sullo punto, quindi non sono tanti i conservatori, bisogna vedere come si specializzano, noi siamo il paese della musica, no? O siamo per caso un paese che non ha mai avuto con il suo, diciamo, pedigree antico, personalità da Verdi e Rossini e Puccini, ma insomma non c'è bisogno che lo faccia io questo discorso. Tuttavia, scartata questa discussione fin troppo banale e demagogica sul numero dei conservatori, a parte che il tema tocca anche per analogia e giusta complessità in tutta l'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, quindi l'accademia e quant'altro, qui stiamo parlando quindi di un comparto assai vasto e articolato. Il problema secondo me è duplice, e cioè mettere finalmente in atto l'equiparazione alle università dei conservatori e permettere alle ragazze e ragazzi che hanno fin dalla giovane età quella giusta per cominciare la musica, che è un po' come l'informatica in questo, no? Un parte, è stato studiato questo, no? Quella parte del nostro cervello che non sempre noi mettiamo in atto, che ci sono bambine e bambini che hanno l'avventura, grazie a tante circostanze, diciamo, semiologiche della prima infanzia, di entrare in quel circuito cognitivo. Bisogna permettere loro di cominciare da piccolissimi a fare musica, quindi fare gli studi regolari, ma insieme anche la musica. Quello che non si può fare è considerare la laurea in musica come un'altra laurea qualsiasi, come se uno fa il liceo scientifico e poi va al conservatorio e alla fine può diventare un buon pianista, un buon violoncellista, ma non certo alla soglia, per così dire, ora dico, di Maurizio Pollini, per usare un esempio preclaro per l'Italia. Lui a 18 anni vinse il premio Chopin, ecco, Auto Ughi, e cominciò da ragazzino. Queste cose sono un patrimonio italiano, non possono essere sottovalutate.
Torniamo in studio con Dora Liguori, segretario generale dell'Unione Artisti UNAMS, che ci diceva, mentre ascoltavamo Vincenzo Vita, manca un segmento, in realtà è proprio quello delle scuole medie a indirizzo, dei licei musicali.
Certamente, e la legge lo prevedeva di riempire questo vuoto. Purtroppo ha ragione il senatore Vita quando dice tutto questo, però il problema è che nessuno inizia, e quando si dice che i conservatori sono troppi, non si ha davanti il quadro di quello che avviene nel resto d'Europa. Perché non cerchiamo di eguagliare la Germania, l'Austria, la Spagna, che hanno già fatto questo processo, non hanno chiuso assolutamente nulla, ma hanno ampliato. Qui si parla invece solo di tagliare. E che cosa tagliamo? Per Costituzione nessun conservatorio può essere retrocesso. Allora esiste una commissione che è stata istituita e che presiede Berlinguer, ma vuole interloquire con queste istituzioni per capire che fine si prospetta, ma non per i conservatori, assolutamente no, perché per Costituzione sono tutelati, e anche il Parlamento non può intervenire laddove lo sancisce la Costituzione, ma per capire come istituire a livello professionale, ricordandoci che c'è l'apprendimento precoce, gli istituti a indirizzo, i licei a indirizzo musicale. Chiamiamoli licei dell'arte e ampliamo le medie a indirizzo musicale. Questo hanno fatto tutti i paesi del mondo e questo dovremmo fare anche noi.
E sempre in collegamento con noi anche il maestro Claudio Scimone, un omaggio per lui e per i solisti veneti, questa registrazione di Pergolesi, il concerto per violino e archi in si bemolle maggiore. Maestro Scimone, vuole aggiungere qualcosa a quanto detto dalla Liguori?
Grazie, c'è poco da aggiungere, ma è un guaio terribile dell'Italia che non si è spesso la musica. Una ricerca della Vanderbilt University dice che la musica è l'unica attività che anche precocemente sviluppa armonicamente i due emisferi del cervello. è un'educazione sociale straordinaria. Ricordiamoci che oltretutto grazie all'interesse e alla motivazione che dà la musica nei conservatori non esiste la droga. Quindi dovremmo seguire l'esempio del Venezuela, dando strumenti anche ai bambini delle bidonville. Si è creata una rete di bambini musicisti di ben 300.000 bambini nel Venezuela e strumenti orchestre sinfoniche giovanili. Noi dobbiamo potenziare l'istruzione musicale a tutti i livelli come fatto educativo sociale della gioventù, per togliere i giovani da tanti problemi educativi mastodontici che ci sono e per fornirgli una motivazione nell'esistenza e conseguentemente dare una maggiore dignità all'istruzione musicale professionale, potenziandone il valore universitario e dando alla ricerca l'espressione musicale. La musica peraltro non è un'attività di studio come un'altra, è un'educazione dell'individuo che non ha uguali e l'Italia dovrebbe finalmente capirlo. Purtroppo siamo attaccati a una concezione vecchia, monolitica della scuola in cui non si istituisce e non si fa mai niente di nuovo. È tutto cristallizzato, al massimo si cambiano un po' di esami, di commissioni, non si concepisce un radicale aggiornamento dell'educazione ai mondi nuovi della psicologia, alle vere teorie educative. Dovremmo svecchiare l'Italia e io spero che a un certo punto un ministro giovane trovi anche, capisca il problema, di cui evidentemente non può rendersi conto ancora, lo capisca e si dia da fare per aumentare l'istruzione musicale. È follia parlare poi di più dei conservatori quando sono rimasti l'unica scuola in cui si insegna musica. Ma vogliamo scherzare? È un discorso da dementi e chi lo fa può essere messo a livello di un criminale.
E allora speriamo che anche con la nostra trasmissione possiamo rendere più edotta anche la nostra classe politica e chi ci governa. Maestro Scimone, quindi la musica come grande terapia anche sociale per lo sviluppo della civiltà di un paese.
È così perfino in Venezuela e in Bolivia, figurarsi se non dovrebbe esserlo in Italia, in cui la musica poi è un fatto nazionale, perché non bisogna ricordarsi che l'Italia è la sua arte ed è la sua musica. Nel mondo conta per questo e oramai sempre di più soltanto per questo.
Grazie maestro Scimone per essere stato con noi. Noi la salutiamo visto che è in viaggio in questo momento. Le facciamo ancora tanti auguri per i 50 anni dei solisti veneti e della sua attività.
Grazie. Grazie e auguri dell'onore fatto. Arrivederci.
E la musica potrebbe sostituirsi a quella che finora è stata la cura, la terapia. Infatti una proposta della direttrice del Conservatorio di Roma, Edda Silvestri, è che l'ospedale San Giacomo nel centro storico di Roma, che è stato appena chiuso, venga destinato nei suoi locali al conservatorio. Una proposta di cui si può discutere, ha detto l'onorevole Simone Gargano, consigliere nella Commissione Sanità della Regione Lazio, che appunto sta gestendo la questione del San Giacomo. E allora sentiamo se appunto questa proposta può essere accolta.
Ma secondo me è non solo proponibile, ma anche una richiesta da noi condivisa. Si sta ancora discutendo sulla possibile destinazione. L'unico accordo vero che c'è è quello che rimane comunque una destinazione tra virgolette pubblica, quindi non viene patrimonializzato per essere ceduto ai privati. Io credo che ci siano ancora ampi margini per poter intervenire e per poter trovare, se non in maniera totale, in maniera parziale, una risposta per quelle che sono le esigenze di Santa Cecilia. D'altro canto, a pochi metri di distanza è stato aperto il poliambulatorio di Via Canova, quindi io credo che gran parte di quello che in qualche modo riguardava il tema della salute abbia già trovato soluzione lì. Per cui ecco, recuperare questo immobile storico per una destinazione così nobile secondo me dovrebbe essere un obiettivo condiviso da tutti. Noi faremo quanto è nelle nostre possibilità per rispondere a questa esigenza.
Sarebbe una risposta anche alle richieste della famiglia Salviati, gli eredi che a suo tempo donarono l'ospedale al pubblico per conservare una destinazione sociale dell'immobile?
Sì, anche se l'iniziale destinazione era specificamente indicata come destinazione di assistenza dal punto di vista sanitario, voglio dire, no pubblico ma sanitario. Ecco, noi crediamo che nella razionalizzazione della rete ospedaliera e che all'interno del nuovo piano sanitario una parte di questo complesso possa essere, ripeto, se non in toto, recuperata per le esigenze dell'Accademia. Credo che perseguiremo una finalità altrettanto nobile, perché la vita è fatta certamente sì di salute, ma anche di cultura.
Va pensiero il Nabucco, e questa è sempre l'Orchestra Sinfonica di Perugia diretta da Giuliano Silveri. Professoressa Liguori, dove ci porta questo pensiero?
Va pensiero, raggiungi chi ci vuol bene e cerca di convertire chi ci vuol male. Questa musica sollevò gli animi e portò fortuna a quanti volevano l'unità d'Italia, un risorgimento, anche se io su questo avrei molto da dire e da scrivere, cosa che sto facendo tra l'altro. Però certamente c'era un grande ideale, così come anche per noi c'è un grande ideale, quello di riportare normativamente l'Italia a quei livelli che merita, e quindi i nostri studenti e le nostre istituzioni, sia per accademie che per i conservatori. Senza modestia siamo i migliori, cerchiamo di restare i migliori.
Almeno a Roma, nella regione Lazio, aprire il San Giacomo, l'ex ospedale, al Conservatorio Santa Cecilia di Roma può essere un segnale anche per il governo, che non bisogna chiudere i conservatori ma anzi ampliarli?
Certamente, certamente. Tra l'altro il San Giacomo è vicino. Certo, io abito nel centro storico, non è che mi abbia fatto molto piacere che hanno chiuso il San Giacomo. Però certamente se viene dato, reso quella grande medicina che è la musica, allora possiamo anche sopportare di non avere più l'antico San Giacomo. Ben venga questa collocazione, questo ampliamento, certamente non spostamento, perché Santa Cecilia deve rimanere dove sta e ampliarsi magari accanto.
E diciamo dunque che la cultura insieme all'istruzione e alla sanità sono quei beni comuni di cui veramente non possiamo fare a meno, sui quali non si possono fare tagli. Io ringrazio Dora Liguori per essere stata con noi
oggi.
E grazie anche a chi ha collaborato alla messa in onda: Serena Tullio in regia, Roberta Maccaroni alla console, Arianna Voto. L'appuntamento a venerdì prossimo.